Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani e riviste nel web. Sono le 9:48 secondi di giovedì 14 maggio. Noi cominciamo oggi da Gustavo Zagrebelsky, che su Repubblica racconta i classici della letteratura mettendo a confronto Enea e Ulisse. Perché uno fu un eroe di regime e l'altro no. Quindi, insomma, parliamo di molti secoli fa, però il ragionamento si può attualizzare. Siamo sinceri, così inizia il pezzo di Zagrebelsky su Repubblica. Enea non ci piace. Se dovessimo fare una graduatoria fra i personaggi dell'epopea troiana, in cima metteremmo probabilmente non lo spocchioso Achille, ma Ettore dell'Iliade. In fondo alla graduatoria metteremmo proprio Enea, il pio, mentre nel mezzo, con molta probabilità, l'astuto e inquieto Ulisse. Questo nostro atteggiamento ci dice che sono mutati i paradigmi. Ciò che piaceva allora oggi infastidisce. E in primo luogo non ci piace la poesia al servizio del potere. Questo è il nodo che Zagrebelsky prova a sciogliere in questa apertura di Cultura Oggi di Repubblica. Neppure Virgilio, infatti, continua, ci è mai troppo piaciuto, perché fece della sua arte strumento di persuasione politica. Scrive bene, è levigato, ma non riusciamo a dimenticare che è stato il poeta di regime, stipendiato dal committente interessato a farsi tessere panegirici di natura quasi mussoliniana. Questo lo diceva Luciano Canfora. Il suo eroe letterario è Enea, ma l'eroe politico è Augusto, il vero destinatario del mito. Non una poesia civile, dunque, ma una poesia interessata e quindi malsana. Pio è Enea, anzi di più, la pietas, scrive Zagrebelsky su Repubblica, è la ragione della sua esistenza. Questa pietas è ciò che Virgilio propone come la virtù, però, del principe. Però sulla sua strada, e quindi appunto gli ostacoli, stessi ostacoli, diversi scioglimenti per Enea e per Ulisse. Sulla strada accidentata verso la nuova patria, Enea incontra la contraddizione maggiore, e cioè Eros. Eros e Pietas sono nemici. Eros impone la sosta, Pietas la partenza. È la storia con Didone, insomma, in questo caso all'insegna dell'Eros, cui è attribuito uno spazio capitale proprio nell'architettura del poema. E anche Ulisse, in questo parallelo che tiene Zagrebelsky sul suo pezzo su Repubblica, anche Ulisse, nel ritorno verso la petrosa Itaca, incontra l'amore, qui appunto non Didone, ma è la storia con Calipso. Dopo la caduta di Troia, tutti e due quindi hanno una missione, però molto diversa: il ritorno a casa di Itaca, la fondazione di un regno nel Lazio. La differenza è grande, scrive Zagrebelsky, l'Odissea è l'epopea delle radici, l'Eneide della potenza politica. Odisseo deve ritornare per ricostruire la sua casa e trovare la sua pace. Il disegno di Enea è fondare un regno guerriero sulle rovine di altri regni. Di più, il ritorno a Itaca è il compito che Ulisse dà a se stesso, ecco perché ci piace di più, un eroe più individualista o comunque meno legato a elementi che vanno oltre la sua umanità, oltre la sua profondità. Insomma, non c'è un committente terreno o ultraterreno. Per Enea è diverso, egli è profugo del fato, appunto, salvato dagli dèi, portatore di un destino che gli è imposto, appunto, non dalla propria coscienza, non dai propri sentimenti, non dalle proprie contraddizioni, ma dalla sentenza di Zeus. Quindi la sua pietas è la soggezione fedele a questo destino e quindi a questo potere. E continua appunto Zagrebelsky su Repubblica: basta mettere a confronto l'Ulisse nell'isola di Calipso e Enea nella città di Didone. Dopo 7 anni di amori, Ulisse è proprio preso dalla nostalgia della sua casa, che Calipso non era riuscita a fargli dimenticare, o meglio, gliela fa dimenticare, però poi ritorna. Una forza irresistibile nasce dentro di sé, lo chiama alla partenza. Ulisse è artefice delle sue proprie fortune e sfortune. Piange Ulisse in preda a vivo dolore, come quando la scelta sembra impossibile. Invece ben diverso è il distacco tragico e lacerante dell'eroe invece di Enea da Didone. Qui la partenza è dettata non dalla propria coscienza, non dai propri sentimenti, non dalle radici, ma appunto dalle ragioni della committenza che si riescono in qualche modo a intravedere. Quindi paradossalmente, appunto, questo sarebbe il ragionamento di Zagrebelsky. Ulisse, che è appunto un eroe cronologicamente, ecco, più antico rispetto ad Enea, sarebbe appunto più moderno, perché qui, cioè lì in Ulisse, l'elemento della interiorità è prevalente rispetto appunto al fattore esterno. Quindi quasi potremmo dire, magari con una gamba no, ma con un dito del piede nel Novecento forse sì. Il progetto della Roma, poi tra l'altro, appunto, si ritorna all'Eneide, fondata dai discendenti dei troiani, si scontra con l'ordine dei latini ed è la guerra. Cioè, fondamentalmente, il compito di Enea è quello, appunto, di favorire questa guerra, una guerra che in un certo senso, scrive Zagrebelsky, è una guerra civile ante litteram, perché i due popoli sono destinati a fondersi. Il poema si chiude con l'uccisione di Turno. Ecco, dall'uccisione di Turno si capisce come il concetto di pietas di Enea sia molto lontano dal nostro. Turno, vicino a essere ucciso, ricorda a Enea il suo vecchio padre, Anchise, scrive sempre Zagrebelsky su Repubblica. Ad Enea sembra quasi sembra quasi rinunciare a sferrare il colpo fatale, perché Turno in questo modo, in questo momento, è sottomesso, cioè come sarebbe un uomo disarmato davanti a un poliziotto armato, se volessimo attualizzare. Poi però qualcosa trasforma Enea. L'ultima immagine che ne riceviamo è quella di lui che, infiammato all'improvviso da rabbia furibonda per aver visto la cintura di cuoio che era stata di Pallante, il suo alleato, pendere dalla spalla di Turno, l'uccide, cioè uccide un uomo disarmato. E questo perché, conclude Zagrebelsky, la pietas di Enea, appunto precristiana, è molto diversa da quella che poi sarà invece la caritas cristiana, per arrivare a tempi più recenti. Ma per arrivare a oggi, chissà se il monito di Zagrebelsky può valere appunto anche per i nostri tempi. Allora bisogna stare attenti, forse questo è il monito se vogliamo attualizzare questo messaggio. Bisogna stare attenti quando la letteratura si avvicina troppo al potere. Ovviamente nel XXI secolo non lo farà, come ai tempi di Virgilio, sarà molto meno ingenua. Non celebrerà un impero, semplicemente, con grande probabilità, lo racconterà eliminandone gli spigoli, le asperità, le contraddizioni, le zone d'ombra. Ecco, forse potremmo dire che non ne farà l'apologia, ma lo storytelling. A proposito di Enea, Anchise, rapporti padre-figlio On Your Father's Arm del Lars Erik Nordström Trio, un brano tratto dall'album Idag che ci farà compagnia per tutta questa puntata di Pagina 3. Intanto, a proposito di Enea, Antonia, ascoltatrice, ci scrive: non è così, Enea è il vero migrante che se ne va dalla città distrutta, la parte di regime ci interessa di meno. Intanto un buongiorno a Pietro del Soldà, che sta preparando con la redazione di tutta la città ne parla la puntata di oggi.
Nicola, buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi facciamo una puntata economica, ci sono questi dati finalmente positivi, un più, certo modesti, più 0,3% del PIL nel primo trimestre 2015, che segna forse l'uscita tecnica almeno dalla recessione. Ne indagheremo alcuni dei motivi principali, la reale portata di questi dati, ma soprattutto ti devo dire a te, che sei pugliese del sud, che noi oggi prendiamo spunto soprattutto dalla telefonata di Massimo, che chiama dalla tua regione, lui chiamava da Lecce, per indicare soprattutto la visione della economia italiana espressa stamani sul Mattino di Napoli da un economista dell'Università di Bari che noi interpelliamo spesso, Gianfranco Viesti, che dice sì, forse qualcosa si sta facendo per l'economia italiana, ma soprattutto per il centro-nord a scapito del sud, che rischia di rimanere ancora una volta dimenticato. Quindi noi oggi prenderemo davvero sul serio queste parole, cercheremo di capire che cosa vuol dire.
Infatti l'Italia a due velocità in un'Europa a due velocità, questo è la matriosca.
È un dramma antico.
Grazie Pietro Del
Solda.
Alle 10
ci vediamo.
10, 335 5634 296 per mandare i vostri messaggi alla città sul tema, anche la città @rai.it se volete mandare una mail. Noi torniamo sulle pagine culturali dei giornali, sul Corriere della Sera. Ecco, a proposito di situazione geopolitica, il filosofo Emanuele Severino scrive, riprendendo un libro di Sergio Romano, che sotto la guerra fredda il mondo era molto più sicuro di quello attuale. Trovate questo pezzo a pagina 37 del Corriere. Mi ha fatto molto piacere, così inizia il pezzo di Severino, l'articolo di Franco Venturini intitolato Guerra fredda, che nostalgia, era apparso sul Corriere lo scorso 18 aprile presentando il libro di Sergio Romano in lode della guerra fredda. Il punto centrale su cui Romano mette l'accento, scrive Severino, malgrado i dissensi e talvolta gli scontri indiretti fra le due protagoniste della guerra fredda, la cosa importante è che non ci fu mai appunto un contrasto tra Stati Uniti e Unione Sovietica capace di scatenare appunto una guerra vera e propria, perché la minaccia reciproca di un olocausto nucleare imponeva di fermarsi e mantenere appunto gli equilibri, rimanere in equilibrio. Sono d'accordo con questa visione, scrive Severino, anche perché una trentina d'anni fa dicevo queste cose a Norberto Bobbio, il quale invece credeva che l'olocausto nucleare avesse qualche possibilità. È il venir meno della guerra fredda, però, a spiegare la crescente pericolosità del mondo. Ecco, questo concetto, soprattutto negli ultimi mesi, leggendo i giornali, leggendo le terze pagine dei giornali, viene molto fuori, cioè il fatto che questi primi 15 anni, soprattutto gli ultimi anni del XXI secolo, siano più turbolenti e pericolosi della fine del Novecento. A un certo momento, il problema qual è? Appunto il problema del XXI secolo, che a un certo punto, scrive Severino sul Corriere, i non privilegiati del mondo decidono di non lasciarsi più morire di fame e il pericolo immediato viene per i popoli ricchi del nord, dai meno poveri, dei popoli poveri. Durante la guerra fredda la pericolosità del mondo era nettamente inferiore, perché lo scontro atomico avrebbe certo completamente distrutto l'umanità ricca, ma proprio per questo non era realistico ritenere che i due antagonisti avrebbero deciso di provocare la propria distruzione, lasciando padroni della terra le grandi masse del sud e dell'oriente, non direttamente coinvolte nel conflitto. Per questo, appunto, scrive Severino, il conflitto non scoppiò. Sta crescendo invece oggi la pressione del terzo mondo sulle società ricche. Il processo in realtà era già in atto durante la guerra fredda, e questo forse è un punto assai interessante e anche un po' ambiguo del ragionamento, ma restava sullo sfondo la pressione dei poveri, perché le rivendicazioni dei non privilegiati erano conglobate e assorbite dal movimento comunista mondiale guidato dall'Unione Sovietica, e guardavano come fattori subordinati dello scontro Stati Uniti-Unione Sovietica. Cioè fondamentalmente il nord del mondo era paradossalmente, secondo Emanuele Severino, più tutelato appunto dal sud del mondo. E qui appunto però il ragionamento è interessante anche per i suoi coni d'ombra, che varrebbe la pena indagare. Da una parte suggestivo, effettivamente, come scrive Severino sul Corriere della Sera oggi a pagina 37, pensare che l'Unione Sovietica imbrigliava e conteneva le ragioni della parte povera del mondo, che in questo modo non minacciava quella ricca, restando sostanzialmente in una situazione di indigenza. La conseguenza sarebbe però che finché i poveri restano tali, c'è speranza per la stabilità del mondo. E questo, benché appunto Severino sul Corriere si limiti a una diagnosi, è forse un ragionamento ancora più pericoloso. Thank you. Esce per Adelphi la biografia di uno dei poeti più amati di questi anni. Si tratta in realtà di una poetessa polacca, Wisława Szymborska, di cui noi qui spesso abbiamo parlato a Pagina 3 e continuiamo a farlo perché sappiamo che vi fa piacere, molto amata anche dai nostri ascoltatori. Esce appunto oggi un pezzo che la racconta, la celebra, di Alessandro Rivali sul Libero, anzi apre la cultura di Libero e inizia proprio facendo la carrellata di Nobel. Diciamoci la verità, appunto negli ultimi anni con i Nobel per la poesia ci è andata abbastanza bene. Abbiamo avuto il poeta che guardava le rovine fumanti d'Europa, sarebbe Milos dell'80, che ha descritto la condizione dell'esilio con l'intensità di Ovidio, questo è Joseph Brodsky, Nobel nell'87, poi il Dante dei Caraibi, Derek Walcott, 92, il bardo d'Irlanda, Seamus Heaney, nel 95, fino ai contemplanti, ai Q in salsa nordica di Transtromer del 2011. Ora, in questo manipolo di primi della classe, un posto particolare spetta alla polacca Wisława Szymborska, che si aggiudicò il Nobel nel 96, recitava la motivazione per la poesia che con ironica precisione permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti di realtà umana. Forse un po' macchinosa la combinazione, sono più semplici le poesie, e anche voglio dire, una semplicità che però non toglie tridimensionalità appunto della Szymborska, che occupa appunto un banco defilato in realtà rispetto a questo gruppo, scrive Alessandro Rivali sul Libero, in posizione eccentrica. Per lei la poesia infatti non rima con gesta memorabili, ecco, per pensare come abbiamo aperto la puntata con Enea, ecco, qui tutt'altro, non rima con gesta memorabile, con profezie, ma con le piccole vicende quotidiane. Comunque Gozzano ce l'ha arrivato prima, scrive Rivali sul Libero. Qualcuno ha paragonato la sua scrittura al volo leggero della farfalla, è stata un'autrice schiva e riservatissima, ma adesso possiamo sapere, se non tutto, molte cose su di lei grazie a questa biografia, Cianfrusaglie del passato, edita da Adelphi. Per chi vuole curiosare nei cassetti di Wisława Szymborska, basta arrivare anche semplicemente a pagina 13. Qui apprendiamo che amava Vermeer e detestava il Monopoli. Si lasciava sedurre dai film dell'orrore, però insomma le piaceva anche Fellini, non poteva sopportare il disordine, e questo è abbastanza come dire intuibile leggendo le sue poesie, che sono sempre molto ordinate. Guardava con sospetto Napoleone, componeva in posizione semi distesa, adorando alcuni scrittori come Swift, Mark Twain e Thomas Mann. Tra l'altro a Thomas Mann dedica la Szymborska una poesia, forse uno dei pochissimi altri autori a cui fa un omaggio esplicito. A volte appunto sembrava uscire quando compariva in pubblico, nonostante la sua riservatezza, da uno dei salotti parigini del Settecento. Teneva in pregio infatti l'illuminismo e la ragione. Nella nostra cultura, permeata forse da troppe febbri romantiche, rappresentava altre temperature. In lei c'era eleganza, nei suoi gesti, nelle sue movenze, nelle sue parole, nelle sue poesie, e anche il suo magnifico senso dell'umorismo. Aveva qualche debito, ecco, nei confronti del Settecento, dell'illuminismo. Forse il senso dello humor le fu trasmesso, per esempio, dal padre. Ecco, il papà di Wisława Szymborska, leggiamo sul Libero, fu in qualche modo il suo primo mecenate. Da bambina le dava 20 centesimi a poesiola, a patto però che queste poesie fossero divertenti. Il papà le diceva: mi raccomando, niente confidenze, niente lamenti. Chi avrà l'audacia, così continua il pezzo, di inoltrarsi nelle quasi 500 pagine del volume, peraltro scritte con brio, farà un viaggio insolito nella poesia polacca del Novecento. Non mancano i chiaroscuri. La Szymborska in gioventù fu comunista, non soltanto fu comunista, scrisse anche delle poesie, ma erano davvero poesie giovanili, prima che diventasse una poetessa vera e propria, addirittura una poesia dedicata a Stalin, ma appunto era ancora al di qua dell'attraversamento della linea d'ombra che le avrebbe dato poi lo sguardo adulto e che le avrebbe fatto scrivere poi le poesie che amiamo. E si conclude questo pezzo di Rivali sul Libero. La Szymborska ha definito in modo, lei stessa, in modo suggestivo, la figura del poeta. Diceva: il poeta è proprio un selvaggio, come chiamare altrimenti una persona che chiacchiera in versi con i morti e i nonnati, con gli alberi, gli uccelli e persino con una lampada o con la gamba di un tavolo. Il poeta non riesce a stare al passo con i tempi, il poeta rimane indietro. E in sua difesa potremmo dire soltanto che è necessario che qualcuno rimanga indietro, sia pure per raccogliere quanto è stato calpestato e smarrito nella marcia trionfale delle verità oggettive. E in realtà anche il beat Lawrence Ferlinghetti, agli antipodi della Gimbosca, pensava che il poeta fosse un barbaro sovversivo alle porte della città. Fra i nostri ascoltatori c'è proprio un derby ormai innescato dal primo articolo letto in trasmissione fra Enea e Ulisse. State mandando i vostri sms e continuate a farlo. Inizia il Salone del Libro di Torino. Ieri leggevamo sulla stampa un pezzo del direttore del festival Ernesto Ferrero, e sarà il Salone della Germania ospite d'onore. A proposito di bussole continentali, secondo qualcuno, leggevamo anche questo sui giornali in questi giorni, un paese la cui egemonia economica forse non sarebbe accompagnata da una saggezza politica e culturale in grado di guidare nel migliore dei modi la locomotiva di cui tutti facciamo parte, o viceversa, noi siamo forse uno dei vagoni instabili di questa locomotiva. Il tema appunto di questa edizione è l'Italia e le sue meraviglie. Fahrenheit è già al Salone Torinese per raccontare tutto questo e altro. Ci sarà anche la musica di Alza il Volume. Noi abbiamo in collegamento il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi. Buongiorno Marino.
Buongiorno Nicola.
Che succede a Torino?
Che succede non lo sappiamo ancora.
Che aria tira?
Ascoltando di... Pensavo a quando a Torino incontrammo Wisława Szymborska, appunto, che conoscevamo dai suoi versi, ma l'incontro fu emozionante soprattutto perché si capì anche la semplicità, diciamo la strana semplicità di questa scrittrice, di questa straordinaria poetessa. L'incontro pubblico ha questo elemento, aggiunge qualcosa alla nostra lettura, e dunque quelle sono le sorprese che ogni anno accadono a Torino, non possiamo prevedere. Quello che possiamo prevedere è che cercheremo di raccontare questo aspetto tedesco fondamentale. Il paese ospite ogni anno a Torino suscita attenzioni altalenanti secondo, diciamo, la natura, la qualità del paese. Quest'anno effettivamente l'attesa è molto alta, perché si potrebbe dire che l'impressione di tutti è questa, che ci sia un'egemonia politica ed economica della Germania a cui non corrisponda proprio un'egemonia culturale. Se adesso io e te cominciassimo a citare i grandi scrittori tedeschi contemporanei,
saremmo in difficoltà, vero?
Anche solo dei bestseller, e questo è un dato che cercheremo di capire. Poi c'è un tema generale bellissimo del Salone, molto impegnativo, l'Italia delle meraviglie, che però non può essere proclamato solo come intenzione.
A parole.
Noi oggi cominceremo dal design, per esempio, a raccontare se c'è la meraviglia del design. Cominceremo incontrando alcuni degli intellettuali tedeschi presenti a Torino, il filosofo Sloterdijk e il sociologo Streck, e però parleremo anche molto di scuola e di lettura, perché la principale delle meraviglie dovrebbe essere il libro, lo è davvero, lo è in modo riconosciuto, e quindi il nostro inizio prenderà spunto da due libri sulla lettura e da un bel libro sulla scuola di Marco Rossi Doria, perché con alcuni ospiti cercheremo di trattare questo tema, che del resto è talmente presente nelle nostre giornate quotidiane a Radio 3 che certo non è un obbligo, insomma, cogliere anche questa occasione per capire cosa sta cambiando nella scuola e cosa sta cambiando nel mondo della lettura.
Grazie Marino Sinibaldi. L'appuntamento allora appunto è oggi e domani dalle 14.30 alle 18, e poi sabato e domenica a partire dalle 14.15 appunto inizia il Salone del Libro di Torino. Oh Arturo. Questo era On Your Father's Arm, che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3. Prima appunto parlavamo con Marino Sinibaldi del Salone del Libro. A proposito del Salone, i consigli di scrittura, che appunto sarà il Salone di Catherine Dunn, irlandese, autrice di romanzi di successo, l'ultimo Un terribile amore, esce oggi per Guanda, e appunto c'è un suo pezzo sulla stampa, perché Catherine Dunn ci sarà un incontro al cui centro lei appunto terrà una specie di lezione di scrittura, e sarà sabato, durante il quale saranno annunciati i nomi dei 300 autori, leggiamo sulla stampa, che supereranno, autori aspiranti, autori pubblicati che supereranno la prima selezione di Io Scrittore, un torneo appunto letterario che si tiene al Salone del Libro. Allora Catherine Dunn dà consigli sulla stampa, consigli di scrittura: essere un lettore, prima cosa, prima lezione. Ritengo, scrive, che uno degli attributi più importanti per uno scrittore sia essere già un lettore appassionato. Spesso iniziamo a scrivere quando ammiriamo il modo in cui sono scritti i nostri libri preferiti, e attraverso la lettura che impariamo lo stile, la trama, la caratterizzazione. Leggere molto e attivamente è, a mio parere, la base essenziale per diventare scrittori. Quando dico attivamente, intendo imparando a essere consapevoli di come gli altri hanno creato e costruito i libri che amate. 2. Non aspettate l'ispirazione, che forse non esiste, diceva William Faulkner alla domanda in una famosa intervista che gli fece la Paris Review. Diceva: io non l'ho mai vista questa ispirazione di cui tutti parlano. E Catherine Dunn sulla stampa dice più o meno la stessa cosa. Non so bene come si sia sviluppato questo mito, scrive, che gli scrittori se ne stiano seduti sulla loro poltrona a sorseggiare Pinot Grigio, rilassati in attesa che la musa agiti la sua bacchetta magica. Niente affatto. In realtà l'ispirazione nasce dall'atto stesso della scrittura. Scrivere è un processo organico. Le idee si nutrono l'una dell'altra e crescono, appunto, alimentandosi l'un l'altra. E poi il patto, terza regola: se non vi mettete alla scrivania non riuscirete a scrivere un bel niente. E ancora, nutrite la vostra immaginazione, continuano questo decalogo, ecco, pubblicato sulla stampa da Catherine Dunn, che anticipa il suo intervento al Salone del Libro di Torino. Inventatevi delle storie, dice, inventatevi delle persone, partendo da un personaggio immaginario costruite un'intera esistenza. E allora, per esempio, dategli una data di nascita, una famiglia, amici, passioni, metteteci dentro per esempio una delusione o una tragedia o una crisi inaspettata e state a vedere che cosa succede. Tutte le opere migliori illustrano il comportamento umano, approfondiscono la nostra comprensione di quello che ci spinge a fare ciò che facciamo. Appunto, i margini, insomma, sono i nostri e i limiti sono i nostri migliori amici. Questo lo diceva anche Jonathan Franzen quando parlava appunto di come arrivò a scrivere Le Correzioni, è sempre Catherine Dunn. Ecco, questa è una regola abbastanza nota, però poco praticata: non raccontate, mostrate. Pensate cioè ai film più belli, ad esempio, pensate a come la storia si sviluppa in maniera potente e colorata. Ecco, gli scrittori cercano di catturare quel colore, quindi non raccontateci che, virgolette, Giovanni è caduto dalla moto. Ecco, prende un esempio un po' cruento. Invece mostrateci come è successo: l'auto che si avvicina, lo stridio dei freni, lo schianto del metallo contro il metallo, il tonfo spaventoso della testa di Giovanni sull'asfalto. Ecco, vedete, Catherine Dunn non ha neanche paura di essere cruenta. E poi appunto continua questo decalogo, la decima legge, in realtà sono 4: passione, perseveranza, pazienza, professionalità. Questi 4 pilastri della scrittura parlano da soli. Se volete sapere quali sono gli altri, potete leggere appunto tutto questo, lo trovate sull'apertura di Cultura della Stampa. E adesso Arturo Stalteri. Buongiorno Arturo.
Buongiorno. Allora, tra poco siamo insieme con Primo Movimento. Allora, oggi vorrei comunicare una notizia che penso piacerà non solo ai bambini ma anche ad alcuni grandi. Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata sono tornate, ma non è facile raggiungerle perché vivono in un pianeta parallelo circondato da 12 lune. Insomma, c'è da fare un viaggetto piuttosto lungo per arrivare a salutarle.
Infatti sembra un incrocio fra le favole Vonnegut nel mondo parallelo. E poi comunque le fiabe, oggi c'è, per esempio, viene presentato a Cannes il Cunto dei Cunti di Basile, appunto riletto da Matteo Garrone, quindi direi, esatto, che siamo perfettamente in tema. Grazie Arturo Stalteri, grazie a voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Piero Brancali in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani, venerdì alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.